From the conference center at Temple Square in... dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da membri residenti entro i confini dei pali dell'area di Provo, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono a mezzo televisione, radio o internet. Diamo il benvenuto anche a coloro che sono collegati via satellite nei centri di Palo in varie parti del mondo dove la conferenza è trasmessa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da persone residenti entro i confini dei pali dell'area di Provo, nello Utah, e diretto da Jim Kaysen, con Joseph Peoples all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Sei Luce, Signor. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Matthew L. Carpenter dei 70.
See you. Nostro amato Padre Celeste, ti amiamo e amiamo tuo Figlio, il nostro Redentore. Ti ringraziamo per questa musica magnifica, per gli angeli di cui sentiamo la presenza qui. Siamo grati di essere riuniti per questa sessione della conferenza. Padre Celeste, ti chiediamo che lo Spirito Santo possa essere qui in abbondanza, che coloro che ci parleranno e tutti noi che ascolteremo possiamo ricevere profondamente nel nostro cuore messaggi di verità eterna, affinché possiamo essere seguaci migliori di te e di tuo Figlio. Questo è il desiderio del nostro cuore e te lo chiediamo nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen.
Adesso il presidente Henry B. Eyring presenterà le autorità generali, i 70 di area e i dirigenti generali della Chiesa per il voto di sostegno.
Fratelli e sorelle, vi presento ora le autorità generali e i 70 di area e dirigenti della Chiesa. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Dallin Harris Oaks come primo consigliere della prima presidenza ed Henry Bennion Eyring come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino. Si propone di sostenere Dallin H. Oaks come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e M. Russell Ballard come presidente facente funzioni del Quorum dei 12 Apostoli. I favorevoli lo manifestino. Se vi sono dei contrari, possono manifestarlo. Si propone di sostenere quali membri del Quorum dei 12 Apostoli? M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary A. Stevenson, Dale G. Renland, Gary W. Gong e Ulysses Soares. I favorevoli lo manifestino. Se vi sono dei contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei 12 Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per il devoto servizio reso, gli anziani Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Holstrom, Stephen S. Snow e Larry Y. Wilson come 70 autorità generali e di designarli autorità emerite. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per questi fratelli e per le loro rispettive famiglie per l'eccellente servizio che hanno reso, lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area: Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain Allard, Omar Alvarez, Taichi Aoba, Carlos Arredondo, Alei Auna Jr., Grant Bennett, Michael H. Bourne, Romulo B. Cabrera, Wilson Calderon, Hernando Camargo, José Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Zeno Chao, Robert Dudfield, J. Kevin Enns, Meliula Mfata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio Gonzaga, Leonard Greer, José Izaguirre, Tae Gul Jung, Sergio Krasnoleski, Milan Kunz, Brian Larsen, Kenneth Lee, Geraldo Lima, Jean-Pierre Lono, Kumbulani Mdletshe, Dale Monk, Norman Nemro, Yutaka Honda, Wolfgang Pils, Raimundo Pacheco De Pigno, Gennady Podvod, Abraham Echero, Marco Arais, Stephen Randall, Francisco Ruiz de Mendoza, Edwin Sexton, Raul Spitale, Walter Trevigno, Isaac Tukuafu, Juan Urra, Raul S. Villanueva e Leonard Wu. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio reso da questi fratelli lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Michael J. Carter, Alfred Kyungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen e Yotua Tune. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area e gli altri dirigenti generali della Chiesa come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino alla stessa maniera. Coloro che hanno espresso voto contrario in merito alle proposte devono contattare il proprio presidente di Palo. Fratelli e sorelle, siamo sempre molto grati per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa.
Ora il coro intonerà Dolce lavoro del Signore. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dall'anziano Ruben V. Ayaud dei 70. Ascolteremo poi il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, che sarà seguito dall'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli.
Prego affinché voi ed io possiamo ricevere l'aiuto dello Spirito Santo mentre gioiamo e rendiamo il culto insieme. Durante la conferenza generale dell'aprile 1976, l'anziano Boyd K. Packer si rivolte specificatamente ai giovani della Chiesa. Nel suo messaggio Coccodrilli spirituali, diventato un classico, egli raccontò che mentre svolgeva un incarico in Africa, aveva osservato dei coccodrilli ben mimetizzati dare la caccia a delle prede ignare. Proseguì paraccolando i coccodrilli a Satana, che dà la caccia a giovani sprovveduti, mascherando la natura mortale del peccato. Quando l'anziano Packer fece quel discorso, io avevo 23 anni. Io e Susan eravamo in attesa del nostro primo figlio, che sarebbe nato di lì a pochi giorni. Fummo colpiti dal contenuto del suo messaggio, incentrato sull'importanza di evitare il peccato, e dal modo magistrale in cui usò il comune comportamento animale per insegnare un'importante lezione spirituale. Anche io e Susan siamo andati in Africa per svolgere numerosi incarichi. Abbiamo avuto diverse opportunità di vedere i magnifici animali che vivono in quel continente. Ricordando l'influenza che il discorso dell'anziano Packer ha avuto sulla nostra vita, abbiamo cercato di notare e trarre delle lezioni dal comportamento della fauna selvatica africana. Vorrei descrivere le caratteristiche e le tattiche di due gheparti che io e Susan abbiamo osservato mentre cacciavano le loro prede. E poi vorrei mettere in relazione alcune delle cose che abbiamo osservato con il vivere il Vangelo di Gesù Cristo quotidianamente. I ghepardi sono gli animali terrestri più veloci del mondo e correndo possono raggiungere i 120 km orari. Questi bellissimi animali possono passare dall'immobilità ai 109 km orari in meno di 3 secondi. I ghepardi sono predatori che si avvicinano alle proprie prede di soppiatto e poi attaccano scattando l'inseguimento. Io e Susan abbiamo trascorso quasi 2 ore a guardare 2 ghepardi braccare una grande mandria di antilopi della specie denominata topi, che sono le antilopi più comuni diffuse dell'Africa. L'erba alta e secca della savana africana era di colore marrone dorato e celava quasi del tutto i predatori che inseguivano il gruppo di antilopi. I ghepardi distavano a circa 90 metri l'uno dall'altro, ma lavoravano in coppia. Mentre un ghepardo sedeva dritto nell'erba senza muoversi, l'altro si acquattava al suolo avanzando lentamente verso le ignare antilopi. Poi il ghepardo che era rimasto seduto scomparve nell'erba nell'esatto istante in cui l'altro ghepardo si sedeva dritto. Questo schema di avvicendamento tra un ghepardo che si acquattava avanzando lentamente e l'altro ghepardo che rimaneva seduto dritto nell'erba durò a lungo. Lo scopo della sottigliezza furtiva di questa strategia era quello di distrarre e ingannare le antilopi e quindi distogliere la loro attenzione dal pericolo incombente. Con pazienza e costanza, i due ghepardi lavoravano in squadra per assicurarsi il loro passo successivo. Posizionate tra la grande mandria di antilopi e i ghepardi in agguato, c'erano numerose antilopi adulte e forti che si ergevano come sentinelle su dei termitai. Il fatto di avere una visuale migliore della distesa erbosa dall'alto di quelle collinette permetteva alle antilopi guardiane di scorgere dei segni di pericolo. Poi, all'improvviso, quando i ghepardi erano abbastanza vicini da attaccare, l'intera mandria di antilopi si è girata ed è scappata via. Non so se le sentinelle abbiano comunicato con il resto del gruppo, né come lo abbiano fatto, ma in qualche modo era stato lanciato un avvertimento e tutte le antilopi si erano spostate in un posto sicuro. E che cosa hanno fatto i ghepardi? Senza alcun indugio, hanno rimesso in atto il loro schema di avvicendamento tra il ghepardo che si acquattava avanzando lentamente e l'altro ghepardo che rimaneva seduto dritto nell'erba. Lo schema di inseguimento è continuato. Non si sono fermati, non si sono riposati e non hanno fatto una pausa. Sono stati implacabili nel seguire la loro strategia di distrazione e manovre diversive. Io e Susan abbiamo visto i ghepardi scomparire in lontananza e avvicinarsi sempre di più alla mandria di antilopi. Quella notte abbiamo avuto una conversazione indimenticabile su ciò che avevamo osservato e imparato. Abbiamo parlato di questa esperienza anche con i nostri figli e nipoti, individuando molte lezioni preziose. Ora esporrò tre di queste lezioni. Lezione 1. Attenzione alle seducenti maschere del male. Per me, i ghepardi sono creature agili, attraenti e affascinanti. Il loro manto, che vira dall'ocra chiaro al grigio bianco con macchie nere, è un bellissimo travestimento che rende questi animali quasi invisibili quando braccano la preda nella distesa erbosa africana. Similmente, le idee e le azioni spiritualmente pericolose spesso possono sembrare accattivanti, invitanti o piacevoli. Perciò, nel mondo contemporaneo, ciascuno di noi deve fare attenzione al male seducente che finge di essere bene. Come ammonì Isaia, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. In un'epoca paradossale in cui la violazione della santità della vita umana viene presentata come un diritto e il caos viene definito libertà, quanto siamo benedetti di vivere in questa dispensazione degli ultimi giorni in cui la luce del Vangelo restaurato può brillare luminosa nella nostra vita e aiutarci a riconoscere gli oscuri inganni e le oscure distrazioni dell'avversario. Poiché coloro che sono saggi e hanno accettato la verità e hanno preso lo Spirito Santo come guida e non sono stati ingannati, in verità vi dico che non saranno falciati e gettati nel fuoco, ma potranno sopportare quel giorno. Lezione 2. Vegliate e state allerta. Per un antilope, un breve momento di disattenzione o di avventatezza potrebbe portare al repentino attacco di un ghepardo. Allo stesso modo, la compiacenza e la noncuranza spirituali ci rendono vulnerabili alle seduzioni dell'avversario. La sconsideratezza spirituale porta a un grande pericolo nella nostra vita. Nefi descrisse il modo in cui, negli ultimi giorni, Satana avrebbe tentato di pacificare e cullare i figli di Dio in un falso senso di sicurezza carnale, così che diranno: tutto è bene in Sion. Sì, Sion prospera. Tutto va bene. E così il diavolo inganna la loro anima e li conduce via con cura giù in inferno. Per contrastare la compiacenza e la noncuranza è necessario vigilare costantemente. Essere vigili significa fare estrema attenzione a possibili pericoli o difficoltà. E fare attenzione denota l'azione di vegliare per difendere e proteggere. Dal punto di vista spirituale, dobbiamo vegliare e stare allerta per cogliere i suggerimenti dello Spirito Santo e i segnali che vengono dalle sentinelle del Signore sulle torri. Ed ora vi esorto pure a vegliare costantemente nella preghiera per non essere sviati dalle tentazioni del diavolo, poiché ecco, egli non vi ricompensa con nulla di buono. Incentrare la nostra vita nel e sul Salvatore e il suo Vangelo ci permette di superare la tendenza a essere spiritualmente assopiti e pigri, propria dell'uomo naturale. Quando avremo la benedizione di avere occhi per vedere e orecchie per ascoltare, lo Spirito Santo potrà accrescere la nostra capacità di vedere e di ascoltare laddove generalmente potremmo non pensare di dover vedere o ascoltare, o laddove potremmo pensare che non ci sia nulla che possa essere visto o ascoltato. Vegliate, dunque, per poter essere pronti. Lezione 3. Comprendere l'intento del nemico. Il ghepardo è un predatore che per natura dà la caccia ad altri animali. Tutto il giorno, ogni giorno, il ghepardo è un predatore. Satana è nemico di ogni rettitudine di coloro che cercano di fare la volontà di Dio. Tutto il giorno, ogni giorno, il suo unico intento e il suo solo scopo sono di rendere i figli e le figlie di Dio infelici come Lui. Il piano di felicità del padre ha lo scopo di offrire guida ai suoi figli, di aiutarli a provare una gioia duratura e di riportarli sani e salvi a casa da lui, con corpi risorti che hanno raggiunto l'esaltazione. Il diavolo si adopera per confondere i figli e le figlie di Dio, per renderli infelici e per intralciare il loro progresso eterno. L'avversario lavora in maniera implacabile per attaccare gli elementi del piano del padre che odia di più. Satana non ha un corpo e il suo progresso eterno è stato interrotto. Proprio come lo scorrere dell'acqua di un fiume viene fermato da una diga, così il progresso eterno dell'avversario è impedito dalla mancanza di un corpo fisico. A motivo della sua ribellione, Lucifero si è negato tutte le benedizioni della vita terrena e le esperienze rese possibili da un tabernacolo di carne e ossa. Uno dei potenti significati scritturali della parola dannato è dimostrato nella sua incapacità di continuare a progredire e diventare come il nostro Padre Celeste. Poiché avere un corpo fisico è fondamentale nel piano di felicità del Padre e per il nostro sviluppo spirituale, Lucifero cerca di frustrare il nostro progresso, tentandoci a usare il nostro corpo in modo improprio. Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato che la sicurezza spirituale risiede sostanzialmente nel non fare mai quel primo allettante passo andando dove non dovreste andare e facendo ciò che non dovreste fare. In quanto esseri umani, tutti noi abbiamo appetiti fisici necessari per la nostra sopravvivenza. Questi appetiti sono assolutamente essenziali per la perpetuazione della vita. Quindi, che cosa fa l'avversario? Ci attacca attraverso i nostri appetiti. Egli ci tenta a mangiare ciò che non dovremmo mangiare, bere ciò che non dovremmo bere e amare come non dovremmo amare. Una delle maggiori ironie dell'eternità è che l'avversario, che è infelice proprio perché non ha un corpo fisico, ci invita e ci induce a partecipare alla sua infelicità tramite un uso improprio del nostro corpo. Proprio lo strumento che egli non possiede e che non può usare diventa quindi il principale bersaglio dei suoi tentativi di attirarci verso la distruzione fisica e spirituale. Comprendere l'intento di un nemico è vitale per una preparazione efficace contro i possibili attacchi. Proprio perché conosceva le intenzioni dei Lamaniti, il comandante Moroni era preparato a incontrarli al momento del loro arrivo e uscì vittorioso. Questo stesso principio e questa promessa si applicano a ciascuno di noi. Se siete preparati, voi non temerete, affinché possiate sfuggire al potere del nemico. Proprio come osservando il comportamento di ghepardi e antilopi si possono imparare delle lezioni importanti, ciascuno di noi dovrebbe cercare le lezioni e gli ammonimenti che si trovano nei semplici eventi della vita di tutti i giorni. Se cercheremo di avere una mente o un cuore aperti a ricevere la guida divina tramite il potere dello Spirito Santo, alcune delle istruzioni più importanti che possiamo ricevere e molti dei potenti ammonimenti che possono tutelarci nasceranno dalle nostre esperienze ordinarie. Sia le scritture che la nostra vita quotidiana contengono parabole importanti. Ho sottolineato solo 3 delle molte lezioni che possono essere individuate nell'avventura vissuta da me e Susan in Africa. Vi invito e vi incoraggio a riflettere su questo aneddoto riguardante ghepardi e antilopi e a individuare altre lezioni per voi e per la vostra famiglia. Per favore, ricordate sempre che l'unico vero luogo in cui il Vangelo può essere imparato e vissuto è la vostra casa. Se accoglierete con fede questo invito, nella mente vi giungeranno pensieri ispirati, il vostro cuore traboccherà di sentimenti spirituali e riconoscerete le azioni che dovrete intraprendere o continuare a compiere per poter prendere su di voi la completa armatura di Dio, per essere in grado di resistere al giorno malvagio, avendo fatto tutto per essere in grado di restare saldi. Vi prometto che le benedizioni della preparazione efficace e della protezione spirituale fluiranno nella vostra vita se veglierete attentamente e costantemente nella preghiera. Rendo testimonianza che spingerci innanzi sul sentiero dell'alleanza fornisce sicurezza spirituale e invita alla gioia duratura nella nostra vita. Attesto che il Salvatore risorto e vivente ci sosterrà e ci rafforzerà sia nei momenti belli che in quelli brutti. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando faccio visita ai convertiti nelle loro case, una delle cose che mi piace spesso chiedere è come la loro famiglia ha conosciuto la Chiesa e come sono giunti al battesimo. Non ha importanza se in quel momento le persone sono membri attivi o non frequentano la Chiesa da anni. La risposta è sempre la stessa. Con il volto sorridente e illuminato, iniziano a raccontare la storia di come sono stati trovati. Infatti, sembra che la storia della conversione sia sempre la storia di come siano stati trovati. Gesù Cristo stesso è il Signore delle cose smarrite. Egli si preoccupa di ciò che è andato perduto. Questo è certamente il motivo per cui ha insegnato le tre parabole che troviamo nel capitolo 15 di Luca: la pecora smarrita, la dramma perduta e infine il figliol prodigo. Tutte queste storie hanno un tema in comune. Non importa perché si fossero persi, non importa nemmeno se fossero coscienti di essere persi. In ciascun caso regna un sentimento preponderante di gioia che fa esclamare: «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato ciò che era perduto». Alla fine, per lui, nulla è davvero perduto. Lasciate che vi racconti una delle cose più preziose per me: la storia di come io sono stato trovato. Poco prima di compiere 15 anni, mio zio Manuel Bostos mi invitò a trascorrere del tempo con lui e la sua famiglia negli Stati Uniti. Per me sarebbe stata una grande opportunità per imparare un po' di inglese. Mio zio si era convertito alla Chiesa molti anni prima e aveva un grande spirito missionario. Questo è probabilmente il motivo per cui, a mia insaputa, mia madre parlò con lui dicendogli che avrebbe accettato l'invito a una condizione: che egli non provasse a convincermi a diventare membro della sua Chiesa. Eravamo cattolici, lo eravamo da generazioni e non c'era motivo di cambiare. Mio zio si dichiarò completamente d'accordo a mantenere la parola, al punto che non voleva rispondere neanche alle domande più semplici sulla Chiesa. Ovviamente, ciò che mio zio e la sua dolce moglie Marjorie non potevano evitare era essere chi erano. Mi assegnarono una camera in cui vi era una grossa libreria. In quella libreria c'erano circa 200 copie del Libro di Mormon in lingue diverse, di cui una ventina in spagnolo. Un giorno, spinto dalla curiosità, presi un Libro di Mormon in spagnolo. Era uno di quei volumi con la copertina azzurra, con l'immagine del libro dell'angelo Moroni sul davanti. Aprendolo, notai questa promessa scritta sulla prima pagina: «E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo». E poi aggiungeva: «E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa». È difficile spiegare l'effetto che questi versetti ebbero sulla mia mente e sul mio cuore. A essere sinceri, non ero in cerca della verità. Ero solo un adolescente felice della sua vita che apprezzava una nuova cultura. Ciò nonostante, tenendo a mente quella promessa, cominciai a leggere il libro in segreto. Continuando a leggere, compresi che se volevo trarne qualcosa, avrei fatto meglio a cominciare a pregare. E noi tutti sappiamo perfettamente cosa accade quando si decide non solo di leggere, ma anche di pregare in merito al Libro di Mormon. Ebbene, è proprio quello che è successo a me. È stato qualcosa di davvero speciale e unico. Sì, proprio come accade a migliaia di altre persone in tutto il mondo. mediante il potere dello Spirito Santo, giunsi a sapere che il Libro di Mormon era veritiero. Poi andai da mio zio a spiegargli ciò che era accaduto e a dirgli che ero pronto per il battesimo. Mio zio non riuscì a contenere il suo stupore. Salì in macchina, andò all'aeroporto e tornò con il biglietto aereo che mi avrebbe riportato a casa, insieme a due righe per mia madre che dicevano semplicemente: io non c'entro niente. In un certo senso aveva ragione. Io ero stato trovato direttamente dal potere del Libro di Mormon. Tante persone sono state trovate grazie ai nostri magnifici missionari sparsi in tutto il mondo, in ogni caso in modi miracolosi, o magari sono state trovate grazie a degli amici che Dio ha deliberatamente messo sul loro cammino. Potrebbe anche essere che siano state trovate da qualcuno di questa generazione o da qualcuno dei loro antenati. Ad ogni modo, per poter progredire verso un'autentica conversione personale, presto o tardi tutti devono sperimentare il potere delle verità contenute nel Libro di Mormon ed essere da esso trovati. Allo stesso tempo, devono decidere personalmente di assumersi seriamente l'impegno davanti a Dio di sforzarsi di obbedire ai Suoi comandamenti. Quando tornai a Buenos Aires, mia madre si rese conto che volevo davvero essere battezzato. Poiché ero uno spirito un po' ribelle, invece di ostacolarmi, decise molto saggiamente di spalleggiarmi. E senza neanche rendersene conto, fu lei a tenere la mia intervista battesimale. In realtà, credo che la sua intervista sia stata ancora più approfondita di quelle che tengono i nostri missionari. Mi chiese: se vuoi essere battezzato, ti sosterrò. Ma prima ti farò qualche domanda e voglio che ci pensi molto attentamente e che mi rispondi onestamente. Ti impegni a frequentare la chiesa proprio tutte le domeniche? Le dissi: sì, certamente lo farò. Hai idea di quanto durino le funzioni della chiesa? Sì, lo so, risposi. Lei replicò: ebbene, se sarai battezzato, mi assicurerò che frequenti. Poi mi chiese se ero davvero intenzionato a non bere mai alcol o a fumare. Le risposi: sì, certamente, rispetterò anche questo. Al che lei aggiunse: se sarai battezzato, mi assicurerò che sia così. E poi proseguì in questo modo, citando quasi ogni comandamento. Mio zio telefonò a mia madre per dirle di non preoccuparsi, che avrei presto perso interesse nella chiesa. 4 anni dopo, quando ricevetti la mia chiamata a servire nella missione di Montevideo, in Uruguay, mia madre chiamò mio zio per chiedergli quando esattamente avrei perso interesse. La verità è che, dal momento del mio battesimo, lei è stata una mamma più felice. Sono giunto alla consapevolezza che il Libro di Mormon è stato decisivo nel processo di conversione, poiché ho sperimentato in prima persona la promessa che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Nefi spiega lo scopo principale del Libro di Mormon in questo modo: poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere per persuadere i nostri figlioli e anche i nostri fratelli a credere in Cristo e a riconciliarsi con Dio. E quindi noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo di Cristo e profetizziamo di Cristo affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Tutto il Libro di Mormon è permeato di questo stesso scopo sacro. Per questa ragione, qualsiasi lettore che si impegna a studiarlo sinceramente, in spirito di preghiera, non solo imparerà qualcosa di Cristo, ma inizierà anche a imparare da Cristo, soprattutto se prende la decisione di mettere alla prova la virtù della parola e di non rifiutarla a priori a motivo dell'incredulità dettata dal pregiudizio di coloro che parlano di cose che non hanno mai letto. Il presidente Russell M. Nelson ha detto: quando penso al Libro di Mormon, penso alla parola potere. Le verità del Libro di Mormon hanno il potere di guarire, di confortare, di ristabilire, di soccorrere, di rafforzare, di consolare e di incoraggiare la nostra anima. Questo pomeriggio il mio invito per ciascuno di noi, a prescindere da quanto tempo siamo membri della Chiesa, è quello di permettere al potere delle verità del Libro di Mormon di trovarci e di circondarci un'altra volta e giorno dopo giorno, mentre cerchiamo diligentemente la rivelazione personale. Accadrà, se noi lo permettiamo. Attesto solennemente che il Libro di Mormon contiene la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, e che lo Spirito Santo ne confermerà ogni volta la verità a chiunque abbia un cuore sincero e cerchi la conoscenza fino a salvare la sua anima. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringrazio l'anziano Ayo e l'anziano Ben per i loro messaggi. Cari fratelli, care sorelle, è meraviglioso essere di nuovo con voi alla conferenza generale. All'inizio di questa settimana sono stati fatti degli annunci ai membri della Chiesa in merito ai cambiamenti apportati alle direttive riguardanti coloro che possono servire come testimoni delle ordinanze del battesimo e del suggellamento. Vorrei sottolineare quei tre punti. 1. Un battesimo per procura per una persona defunta può avere come testimone chiunque detenga una raccomandazione per il tempio valida, compresa quella per usi specifici. 2. Qualunque membro che abbia ricevuto la propria investitura e che detenga una raccomandazione per il tempio valida può servire come testimone di un'ordinanza di suggellamento tra persone viventi o per procura. 3. Qualunque membro della Chiesa battezzato può servire come testimone del battesimo di una persona vivente. Questo cambiamento riguarda tutti i battesimi celebrati fuori dal Tempio. Queste modifiche alle direttive sono procedurali. Le dottrine e le alleanze che ne costituiscono il fondamento sono immutate e ugualmente efficaci in tutte le ordinanze. Questi cambiamenti dovrebbero migliorare notevolmente la partecipazione delle famiglie a queste ordinanze. A questo punto voglio anche introdurvi le modifiche che riguardano i nostri giovani e i loro dirigenti. Vi ricorderete che ho invitato i giovani della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ad arruolarsi nel battaglione di giovani del Signore, con lo scopo di partecipare alla più grande causa oggi sulla terra, il raduno di Israele. Ho esteso questo invito ai nostri giovani perché sono particolarmente bravi a comunicare con gli altri e a condividere ciò in cui credono in maniera convincente. La causa del raduno è un elemento essenziale per contribuire a preparare il mondo e i suoi abitanti alla seconda venuta del Signore. In ogni rione, il battaglione di giovani del Signore è guidato da un vescovo, un devoto servo di Dio. La sua responsabilità primaria e più importante è quella di prendersi cura dei giovani uomini e delle giovani donne del suo rione. Il vescovo e i suoi consiglieri dirigono l'opera dei quorum del sacerdozio di Aronne e delle classi delle giovani donne del rione. Le modifiche che stiamo per annunciare hanno lo scopo di aiutare i giovani uomini e le giovani donne a sviluppare il loro sacro potenziale personale. Vogliamo inoltre rafforzare i quorum del sacerdozio di Aronne e le classi delle giovani donne e offrire supporto ai vescovi e agli altri dirigenti adulti, mentre servono la generazione emergente. L'anziano Quentin L. Cook ora illustrerà i cambiamenti che riguardano i giovani uomini. E questa sera, alla sessione generale delle donne, la sorella Bonnie H. Cordon, presidentessa generale delle giovani donne, parlerà dei cambiamenti riguardanti le ragazze. La prima presidenza e i 12 sono unanimi nel sostenere questi sforzi che mirano a rafforzare i nostri giovani. Oh, quanto li amiamo e quanto preghiamo per loro. Loro sono la speranza di Israele, l'armata di Sion, i figli del promesso di. Esprimiamo la nostra assoluta fiducia nei nostri giovani e la nostra gratitudine per loro, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie Presidente Nelson per queste indicazioni gioiose e rivelatrici riguardanti i testimoni e i battesimi e per le istruzioni che ci ha chiesto di impartire per aiutare a rafforzare i giovani a sviluppare il loro potenziale sacro. Prima di parlare di questi adattamenti, esprimiamo il nostro sincero apprezzamento per il modo eccezionale in cui i membri hanno risposto agli sviluppi che stanno accompagnando la restaurazione del Vangelo che ancora continua. Come suggerito dal Presidente Nelson l'anno scorso, avete preso le vitamine? Studiate con gioia, vieni e seguitami a casa. Avete anche risposto agli adattamenti avvenuti in chiesa. I membri del quorum degli anziani e le sorelle della società di soccorso svolgono in unità l'opera di salvezza. La nostra gratitudine è straripante. Siamo particolarmente grati che i nostri giovani continuino a rimanere forti e fedeli. I nostri giovani vivono in un'epoca entusiasmante, ma al contempo difficile. Le scelte a loro disposizione non hanno mai presentato estremi più marcati. Un esempio, i moderni smartphone danno accesso a informazioni incredibilmente importanti ed edificanti, come i contenuti di storia familiare e le sacre informazioni incredibilmente importanti, le sacre scritture. D'altro canto, contengono stoltezza, immoralità e malvagità non prontamente disponibili in passato. Per aiutare i nostri giovani a orientarsi in questo labirinto di scelte, la Chiesa ha preparato 3 iniziative significative e complete. Primo, i corsi di studio sono stati rafforzati ed estesi alla casa. Secondo, la scorsa domenica è stato presentato dal Presidente Nelson, dal Presidente Ballard e da altri funzionari generali un programma per i bambini e i giovani che prevede attività entusiasmanti e uno sviluppo personale. Una terza iniziativa concerne dei cambiamenti organizzativi volti a far sì che i giovani siano al centro dell'attenzione dei nostri vescovi e di altri dirigenti in maniera più significativa. Tale attenzione deve essere spiritualmente forte e aiutare i nostri giovani a diventare il battaglione che il Presidente Nelson ha chiesto loro di diventare. Queste iniziative, insieme a quelle annunciate negli ultimi 2 anni, non sono dei cambiamenti isolati. Ognuno di questi adattamenti fa parte integrante di uno schema intrecciato finalizzato a benedire santi e a prepararli a incontrare Dio. Una parte di questo schema riguarda la generazione nascente. Ai nostri giovani si chiede di assumersi maggiore responsabilità individuale a un'età inferiore, senza che genitori e dirigenti facciano al posto loro quello che i giovani possono fare da sé. Oggi annunciamo dei cambiamenti organizzativi per i giovani a livello di Rione e di Palo. Come spiegato dal Presidente Nelson, questa sera la sorella Bonnie H. Gordon parlerà di quelli relativi alle giovani donne. Uno degli scopi di questi cambiamenti, di cui parlerò adesso, è rafforzare i detentori, i quorum e le presidenze dei quorum del sacerdozio di Aronne. Questi cambiamenti allineano la nostra pratica con Dottrina Alleanze 107, versetto 15, che recita: il vescovato è la presidenza di questo sacerdozio di Aronne e ne detiene le chiavi, ossia l'autorità. Uno dei doveri scritturali del vescovo è quello di presiedere sui sacerdoti e di sedere in consiglio con loro, insegnando loro i doveri del loro ufficio. Inoltre, il primo consigliere del vescovato avrà una responsabilità specifica sugli insegnanti e il secondo consigliere sui diaconi. Di conseguenza, per allinearci con questa rivelazione contenuta in Dottrina Alleanze, le presidenze dei giovani uomini di Rione non esisteranno più. Questi fratelli fedeli hanno fatto un gran bene ed esprimiamo loro apprezzamento. È nostra speranza che i vescovati diano grande enfasi e attenzione alle responsabilità sacerdotali dei giovani uomini e li aiutino nei doveri relativi al loro quorum. Saranno chiamati dei consulenti dei giovani uomini adulti e capaci per aiutare le presidenze dei quorum del sacerdozio di Aronne e il vescovato nei loro doveri. Siamo fiduciosi che grazie a questa attenzione quasi millimetrica focalizzata sui nostri giovani, un maggior numero di giovani uomini e di giovani donne si dimostrerà all'altezza della sfida e rimarrà sul sentiero dell'alleanza. Nello schema ispirato del Signore, il vescovo ha la responsabilità su tutti nel rione. Egli benedice sia i genitori dei giovani che i giovani stessi. Un vescovo ha notato che nel consigliare un giovane uomo che aveva problemi con la pornografia, poteva aiutare il giovane nel suo pentimento solo aiutando i genitori a reagire con amore e comprensione. La guarigione del giovane è stata una guarigione della famiglia ed è stata possibile grazie a quel vescovo che ha lavorato in favore di tutta la famiglia. Il giovane è ora diventato un degno detentore del sacerdozio di Melchisedec e un missionario a tempo pieno. Come si evince da questa storia? Questi adattamenti aiutano i vescovi e i loro consiglieri a concentrarsi sulle loro responsabilità fondamentali verso i giovani e i bambini della primaria. Pongono il potere e i doveri del sacerdozio di Aronne al centro della vita personale e degli obiettivi di ciascun giovane uomo. Inoltre, questi adattamenti mettono in rilievo la responsabilità delle presidenze dei quorum del sacerdozio di Aronne e il fatto che riportano direttamente al vescovato. Motivano i dirigenti adulti ad aiutare le presidenze del quorum del sacerdozio di Aronne a fungere da mentori per loro nel far onore al potere e all'autorità del loro ufficio. Come detto, questi adattamenti non riducono le responsabilità dei vescovati sulle giovani donne. Come il Presidente Nelson ha appena insegnato, la responsabilità primaria e più importante del Vescovo è quella di prendersi cura dei giovani uomini e delle giovani donne del suo rione. In che modo i nostri cari e operosi Vescovi adempiranno questa responsabilità? Come ricorderete, nel 2018 i quorum del sacerdozio di Melchisedec sono stati modificati in maniera da lavorare ancora più a stretto contatto con le società di soccorso, cosicché i quorum degli anziani e le società di soccorso possano, sotto la direzione del Vescovo, assumersi importanti responsabilità che in precedenza prendevano molto del suo tempo. Queste responsabilità riguardano l'opera missionaria e il lavoro di tempio e di storia familiare nel rione, oltre a gran parte del ministero nei confronti dei membri del rione. Il Vescovo non può delegare alcune responsabilità, come quelle relative ai giovani, quella di essere un giudice comune, quella di occuparsi dei bisognosi e quella di supervisionare le finanze e gli affari temporali. Tuttavia, sono meno di quelle che magari pensavamo in passato. Come spiegato dall'anziano Jeffrey R. Holland l'anno scorso, quando sono state annunciate le modifiche ai quorum del sacerdozio di Melchisedec, il Vescovo rimane naturalmente il sommo sacerdote presidente del rione. Tuttavia, questo nuovo adeguamento dei quorum degli anziani e delle società di soccorso dovrebbe permettergli di presiedere all'opera del sacerdozio di Melchisedec e della società di soccorso senza che gli debba fare il lavoro di entrambe queste organizzazioni. Ad esempio, la presidentessa della società di soccorso e il presidente del quorum degli anziani, se incaricati, possono assumere un ruolo maggiore nel consigliare gli adulti, come può fare anche la presidentessa delle giovani donne nel consigliare le giovani. Sebbene solo il vescovo possa servire come giudice comune, anche questi altri dirigenti hanno diritto alla rivelazione del cielo per aiutare nelle questioni che non richiedono un giudice comune o non riguardano maltrattamenti di alcun genere. Ciò non significa che una giovane donna non possa o non debba parlare con il vescovo o con i propri genitori. Devono essere concentrati sui giovani. Significa invece che una dirigente delle giovani donne magari sa venire incontro meglio alle esigenze di una certa giovane donna. Il vescovato si interessa tanto alle giovani donne quanto ai giovani uomini, ma riconosciamo la forza che deriva dall'avere delle dirigenti delle giovani donne forti, impegnate e concentrate, che amano e guidano senza prendere il ruolo delle presidenze di classe, ma che aiutano le giovani a svolgerlo bene. Stasera la sorella Cordon spiegherà altri entusiasmanti cambiamenti per le giovani donne. Io tuttavia annuncio che le presidentesse delle giovani donne ora faranno rapporto e si consiglieranno direttamente con il vescovo del rione. In passato questo incarico poteva essere delegato a un consigliere, ma da ora in poi le giovani donne saranno una responsabilità diretta di colui che detiene le chiavi del rione. La presidentessa della società di soccorso continuerà a fare rapporto direttamente al vescovo. A livello generale di Palo continueremo ad avere le presidenze dei giovani uomini. A livello di Palo un sommo consigliere sarà il presidente dei giovani uomini e assieme ai sommi consiglieri assegnati alle giovani donne alla primaria farà parte del comitato del sacerdozio di Aaron e giovani donne di Palo. Questi fratelli collaboreranno con la presidenza delle giovani donne di Palo in questo comitato. Con un consigliere del presidente di Palo quale presidente, questo comitato assumerà maggiore importanza perché molti dei programmi e delle attività della nuova iniziativa per i bambini e i giovani saranno a livello di Palo. Questi sommi consiglieri, sotto la direzione della presidenza di Palo, possono servire come risorsa a sostegno del vescovo e dei quorum del sacerdozio di Aronne, in maniera simile al servizio offerto dai sommi consiglieri ai quorum degli anziani di Rione. In correlazione a questo, un altro sommo consigliere servirà come presidente della scuola domenicale di Palo e, secondo necessità, potrà servire nel comitato del sacerdozio di Aaron e giovani donne di Palo. Ulteriori cambiamenti organizzativi saranno spiegati meglio in comunicazioni inviate ai dirigenti. Tali cambiamenti consistono in quanto segue. Il comitato dei giovani del vescovato sarà sostituito da un consiglio dei giovani di Rione. Il termine attività congiunte dell'AMM non verrà più utilizzato e si parlerà di attività delle giovani donne, attività dei quorum del sacerdozio di Aronne o attività dei giovani, da tenersi settimanalmente ove possibile. Il bilancio di Rione per le attività dei giovani sarà suddiviso equamente tra giovani uomini e giovani donne in base al numero di giovani presenti in ciascuna organizzazione. Sarà fornito un importo sufficiente per le attività della primaria. A ogni livello, Rione, Paolo e Generale, utilizzeremo il termine organizzazione invece di ausiliaria. Coloro che guidano le organizzazioni generali della società di soccorso, delle giovani donne, dei giovani uomini, della primaria e della scuola domenicale saranno chiamati funzionari generali. Coloro che guidano le organizzazioni a livello di Rione e di Palo saranno chiamati funzionari di Rione e funzionari di Palo. Gli adattamenti annunciati oggi possono cominciare non appena i rami, i rioni, i distretti e i pali sono pronti, ma devono essere operativi entro il 1 gennaio 2020. Questi adattamenti, una volta uniti e integrati con quelli precedenti, costituiscono uno sforzo spirituale e organizzativo coerente con la dottrina di benedire e rafforzare ogni uomo, donna, giovane e bambino, aiutando ciascuno a seguire l'esempio del nostro Salvatore, Gesù Cristo, mentre avanziamo sul sentiero dell'alleanza. Cari fratelli e care sorelle, prometto e attesto che questi cambiamenti multicomprensivi, sotto la direzione di un presidente e profeta ispirato, Russell M. Nelson, daranno potere e forza a ogni membro della Chiesa. I nostri giovani svilupperanno maggiore fede nel Salvatore, saranno protetti dalle tentazioni dell'avversario e saranno preparati ad affrontare le sfide della vita. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare O Re di Israele. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il fratello Markel Pace, che è stato sostenuto lo scorso aprile come presidente generale della scuola domenicale. Seguiranno gli anziani L. Todd Budge e Jorge M. Alvarado dei 70.
This is the
189th semi-annual general conference of the Church of Jesus. Questa è la 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Gioiamo nel ritrovarci insieme in questa splendida conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. È una benedizione ricevere gli intenti e la volontà del Signore tramite gli insegnamenti dei Suoi profeti e apostoli. Il Presidente Russell M. Nelson è il profeta vivente del Signore. Siamo molto grati di aver ricevuto oggi i Suoi consigli e la Sua guida ispirati. Aggiungo la mia testimonianza a quelle condivise in precedenza. Rendo testimonianza di Dio, il nostro Padre Eterno. Egli vive, ci ama e veglia su di noi. Il Suo piano di felicità prevede la benedizione di questa vita terrena e il nostro ritorno finale alla Sua presenza. E rende inoltre testimonianza di Gesù Cristo. Egli è l'unigenito Figlio di Dio. Egli ci ha salvati dalla morte e ci redime dal peccato quando esercitiamo fede in Lui e ci pentiamo. Il Suo infinito sacrificio espiatorio in nostro favore porta le benedizioni dell'immortalità e della vita eterna. I santi degli ultimi giorni di tutto il mondo hanno la benedizione di poter adorare Gesù Cristo nei Suoi templi. Uno di questi templi è attualmente in costruzione a Winnipeg, in Canada. Mia moglie, Anne-Marie ed io abbiamo avuto l'opportunità di visitare il cantiere ad agosto di quest'anno. Il tempio è progettato splendidamente e di certo sarà magnifico una volta completato. Tuttavia non si può avere un tempio magnifico a Winnipeg o in qualsiasi altro posto senza fondamenta solide e ferme. Il ciclo geo-disgelo e le caratteristiche espansive del terreno a Winnipeg hanno reso difficile preparare le fondamenta del tempio. Dunque si è deciso che le fondamenta di questo tempio sarebbero state costruite da 70 pilastri in acciaio gettati nel cemento. Questi pilastri sono lunghi circa 18 metri e hanno un diametro che varia dai 30 ai 50 centimetri. Vengono conficcati nel terreno fino a quando non raggiungono il letto di roccia che si trova a circa 15 metri sotto la superficie. In questo modo i 70 pilastri creano un fondamento solido e fermo per il bellissimo tempio di Winnipeg. Come santi degli ultimi giorni, cerchiamo un simile fondamento fermo e sicuro nella nostra vita. Un fondamento spirituale necessario per il nostro viaggio nella vita terrena e per tornare alla nostra dimora celeste. Quel fondamento è edificato sul letto di roccia della nostra conversione al Signore Gesù Cristo. Ricordiamo gli insegnamenti di Helaman nel Libro dei Mormon. Ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se vi edifichino, gli uomini non possono cadere. Ringraziando il cielo, viviamo in un periodo in cui profeti e apostoli ci istruiscono sul Salvatore Gesù Cristo. Seguire i loro consigli ci aiuta a costruire un fondamento fermo in Cristo. Un anno fa, durante il suo discorso di apertura alla conferenza generale di ottobre 2018, il presidente Russell M. Nelson ha fatto questa dichiarazione e ha dato questo ammonimento. L'obiettivo di lunga data della Chiesa è quello di assistere tutti i membri nell'accrescere la loro fede nel nostro Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione, aiutarli a stringere le loro alleanze con Dio e a tenervi fede e rafforzare e suggellare le famiglie. Oggi, in questo mondo complesso, ciò non è facile. L'avversario sta intensificando esponenzialmente i suoi attacchi alla fede, a noi e alle nostre famiglie. Per sopravvivere spiritualmente abbiamo bisogno di strategie controffensive e di piani preventivi. Dopo il messaggio del Presidente Nelson, l'anziano Quentin Cook del Quorum dei 12 Apostoli ha presentato il manuale Vieni e seguitami per gli individui e le famiglie. Il suo discorso comprendeva la seguente dichiarazione. Il nuovo manuale per lo studio a casa Vieni e seguitami mira ad aiutare i membri a imparare il Vangelo a casa. Questa risorsa è rivolta a ogni individuo e a ogni famiglia della Chiesa. Il nostro scopo è trovare un equilibrio tra le esperienze vissute in Chiesa e quelle vissute in casa in un modo che accrescano considerevolmente la fede e la spiritualità e rendano più profonda la conversione al Padre Celeste e al Signore Gesù Cristo. All'inizio di gennaio di quest'anno i membri della Chiesa in tutto il mondo hanno iniziato a studiare il Nuovo Testamento usando il manuale Vieni e seguitami come guida. Con cadenza settimanale, Vieni e seguitami ci aiuta a studiare le scritture, la dottrina del Vangelo e gli insegnamenti di profeti e apostoli. È una risorsa meravigliosa per tutti noi. Dopo 9 mesi di questo programma di studio delle scritture a livello mondiale, che cosa vediamo? Vediamo membri della Chiesa ovunque crescere nella fede e nella devozione al Signore Gesù Cristo. Vediamo individui e famiglie riservare del tempo durante la settimana per studiare le parole del nostro Salvatore. Vediamo miglioramenti nelle lezioni domenicali sul Vangelo grazie al fatto che studiamo la scrittura a casa e condividiamo i nostri spunti di riflessione in Chiesa. Vediamo in famiglia gioia e unità maggiori essendo passati dal leggere semplicemente le scritture a studiarle in maniera profonda. Ho avuto il privilegio di visitare numerosi membri della Chiesa e sentire in prima persona le esperienze che hanno avuto con Vieni e Seguitami. Le loro espressioni di fede mi riempiono il cuore di gioia. Ecco alcuni commenti che ho sentito da molti di loro. Un padre ha detto: mi piace molto Vieni e Seguitami, perché dà l'opportunità di rendere testimonianza del Salvatore ai miei figli. In un'altra famiglia un bambino ha detto: questa è un'occasione per ascoltare i miei genitori portare la loro testimonianza. Una madre ha detto: siamo stati ispirati su come mettere Dio al primo posto. Il tempo che non avevamo, o così pensavamo, è stato riempito di speranza, gioia, pace e successo, in modi che non credevamo possibili. Una coppia ha spiegato: stiamo leggendo le scritture in modo completamente diverso da come le avevamo mai lette prima. Stiamo imparando molto di più di quanto abbiamo mai imparato prima. Il Signore vuole che vediamo le cose diversamente. Il Signore ci sta preparando. Una madre ha dichiarato: mi piace il fatto che impariamo le stesse cose insieme. Prima leggevamo, oggi impariamo. Una sorella ha condiviso questo profondo punto di vista. Prima c'era la lezione e le scritture la integravano. Adesso abbiamo le scritture e la lezione le integra. Un'altra sorella ha commentato: sento una differenza quando lo faccio rispetto a quando non lo faccio. Mi risulta più facile parlare con gli altri di Gesù Cristo e di ciò in cui crediamo. Una nonna ha detto: chiamo i miei figli e i miei nipoti la domenica e condividiamo pensieri tratti da Vieni e Seguitami. Una sorella ha detto: Vieni e Seguitami mi dà la sensazione che il Salvatore stia ministrando personalmente a me. È ispirato dal cielo. Un padre ha commentato: quando usiamo Vieni e Seguitami siamo come i figli di Israele. Contrassegniamo gli stipiti delle nostre porte per proteggere le nostre famiglie dall'influenza del distruttore. Fratelli e sorelle, è una gioia venirvi a trovare e sentire come il vostro impegno nell'utilizzare Vieni e Seguitami sta benedicendo la vostra vita. Grazie per la vostra devozione. Studiare le scritture avendo come guida Vieni e Seguitami sta rafforzando la nostra conversione a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Non stiamo semplicemente scambiando un'ora in meno in chiesa la domenica per un'ora in più di studio delle scritture a casa. Imparare il Vangelo implica un impegno costante durante la settimana. Come mi ha detto una sorella, l'obiettivo non è quello di accorciare la chiesa di un'ora, ma di allungarla di 6 giorni. Ora esaminiamo nuovamente l'ammonimento che il nostro profeta, il presidente Nelson, ci ha dato nel discorso di apertura nella conferenza generale di ottobre 2018. L'avversario sta intensificando esponenzialmente i suoi attacchi alla fede, a noi e alle nostre famiglie. Per sopravvivere spiritualmente abbiamo bisogno di strategie controoffensive e di piani preventivi. Poi, circa 29 ore dopo, la domenica pomeriggio, ha chiuso la conferenza con questa promessa: se lavorerete diligentemente per ristrutturare la vostra casa affinché diventi un centro di apprendimento del Vangelo, l'influenza dell'avversario nella nostra vita e nella vostra casa diminuirà. Com'è possibile che gli attacchi dell'avversario stiano aumentando in modo esponenziale e allo stesso tempo la sua influenza stia in realtà diminuendo? Può succedere e sta succedendo in tutta la Chiesa, perché il Signore prepara il suo popolo contro gli attacchi dell'avversario. Vieni e Seguitami è la strategia controoffensiva, è il piano preventivo del Signore. Come ha insegnato il presidente Nelson, i nuovi corsi di studio integrati, incentrati sulla Chiesa e sostenuti dalla Chiesa, incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa, hanno il potere di sprigionare il potere della famiglia. Tuttavia, richiedono e richiederanno i nostri migliori sforzi. Dobbiamo impegnarci coscienziosamente e attentamente fino in fondo a trasformare la nostra casa in un santuario di fede. Dopotutto, come ha detto il presidente Nelson, ognuno di noi è responsabile della propria crescita spirituale. Tramite il manuale Vieni e seguitami, il Signore ci sta preparando per i tempi difficili che affrontiamo ora. Ci sta aiutando a costruire quel fondamento sicuro, un fondamento sul quale se vi edificano gli uomini non possono cadere. Il fondamento di una testimonianza fermamente ancorata al letto di roccia della nostra conversione al Signore Gesù Cristo. Possa il nostro impegno quotidiano nello studio delle Scritture fortificarci e qualificarci per queste benedizioni promesse. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro figlio Daniel si è ammalato gravemente durante la sua missione in Africa ed è stato portato in un centro medico con risorse limitate. Quando abbiamo letto la prima lettera che ci ha inviato dopo la malattia, ci aspettavamo che fosse scoraggiato. Invece ha scritto: «Nonostante mi trovassi sdraiato al pronto soccorso, sentivo pace. Non ho mai provato una felicità così continua e resiliente nella mia vita». Quando mia moglie ed io abbiamo letto queste parole, siamo stati sopraffatti dall'emozione, felicità continua e resiliente. Non avevamo mai sentito descrivere la felicità in quel modo, ma le sue parole risuonavano vere. Sapevamo che la felicità che aveva descritto non era semplicemente piacere o una sensazione di euforia, ma una pace e una gioia che vengono quando ci rimettiamo a Dio e in tutte le cose riponiamo in Lui la nostra fiducia. Anche noi avevamo avuto momenti nella nostra vita in cui Dio aveva trasmesso pace alla nostra anima e aveva fatto sì che avessimo speranza in Cristo, anche quando la vita era difficile e incerta. Lei insegna che se Adamo ed Eva non fossero caduti, sarebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poiché non conoscevano l'infelicità. Ma ecco, tutte le cose sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose. Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. Paradossalmente, le afflizioni e la sofferenza ci preparano a provare gioia se confidiamo nel Signore e nel piano che ha per noi. Questa verità è espressa meravigliosamente da un poeta del XIII secolo. La sofferenza ti prepara la gioia, spazza via con violenza ogni cosa dalla tua casa, affinché nuova gioia possa trovare spazio per entrare. Scuote le foglie gialle dal ramo del tuo cuore, affinché foglie fresche e verdi possano crescere al loro posto. Estirpa le radici marce, affinché le nuove radici nascoste sotto abbiano spazio per crescere. Quali che siano le cose che la sofferenza scuote dal tuo cuore, cose molto più belle prenderanno il loro posto. Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato che le difficoltà saranno solo per un breve momento e che saranno per il nostro bene. Il profeta Lehi insegnò a suo figlio Giacobbe che Dio avrebbe consacrato le sue afflizioni per il suo profitto, o in altre parole, che le sue prove e le sue afflizioni avrebbero fatto spazio a una gioia più grande. La buona novella del Vangelo non è la promessa di una vita senza sofferenza e tribolazione, ma di una vita piena di scopo e significato. Una vita in cui le nostre sofferenze e le nostre afflizioni possono essere sopraffatte dalla gioia di Cristo. Il Signore dichiarò: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Il suo Vangelo è un messaggio di speranza. La sofferenza, accompagnata dalla speranza in Gesù Cristo, detiene la promessa della gioia duratura. Il resoconto del viaggio dei Giarediti verso la terra promessa può essere usato come metafora del nostro viaggio attraverso la vita terrena. Il Signore promise al fratello di Giared e al suo popolo che sarebbe andato dinanzi a loro in un paese che è scelto su tutti i paesi della terra. Egli comandò loro di costruire delle imbarcazioni ed essi con obbedienza si dedicarono a costruirle secondo le istruzioni del Signore. Tuttavia, col procedere dei lavori, il fratello di Giared iniziò a preoccuparsi che il progetto per le imbarcazioni fatto dal Signore non coprisse ogni aspetto. Egli implorò dicendo: «O Signore, ho compiuto l'opera che mi hai comandato e ho fatto le imbarcazioni così come mi hai indicato. Ed ecco, Signore, in esse non v'è luce. O Signore, permetterai che attraversiamo queste grandi acque nell'oscurità? Avete mai riversato la vostra anima a Dio in questo modo? Quando vi impegnate a vivere secondo i comandamenti di Dio e le aspettative giuste non vengono soddisfatte, vi siete mai chiesti se dovete trascorrere questa vita nell'oscurità?» Il fratello di Giared espresse poi una preoccupazione ancora più grande in merito alla loro capacità di sopravvivere nelle imbarcazioni. Egli implorò: «E periremo pure poiché in esse non possiamo respirare, e periremo pure poiché in esse non possiamo respirare salvo l'aria che è in esse. Vi è mai capitato che le difficoltà della vita abbiano reso difficile respirare, vi abbiano spinto a dubitare se sareste riusciti ad arrivare alla fine della giornata e ancor di più se sareste riusciti a tornare alla vostra dimora celeste? Dopo che il Signore lavorò con il fratello di Jared per fugare ciascuna delle sue preoccupazioni, spiegò: non potete attraversare questo grande abisso salvo che vi prepari una via contro le onde del mare, i venti che sono usciti e i diluvi che verranno. Il Signore disse chiaramente che in sostanza i Jarediti non avrebbero potuto raggiungere la terra promessa senza il suo aiuto, non avevano il controllo della situazione e l'unico modo per riuscire ad attraversare il grande abisso era quello di riporre la loro fiducia in Lui. Questa esperienza e queste istruzioni da parte del Signore sembrarono accrescere la fede del fratello di Jared e rafforzare la sua fiducia nel Signore. Notate come le sue preghiere passarono da domande e preoccupazioni a espressioni di fede e fiducia. Io so, Signore, che Tu hai ogni potere e che puoi fare qualsiasi cosa Tu voglia per il bene dell'uomo. Ecco, Signore, Tu puoi farlo. Noi sappiamo che Tu sei in grado di mostrare il Tuo grande potere che sembra piccolo alla comprensione degli uomini. È scritto che, in seguito, i Jarediti salirono a bordo delle loro imbarcazioni e partirono sul mare affidandosi al Signore loro Dio. Affidarsi significa riporre la propria fiducia o rimettere se stessi nelle mani di qualcuno. I Jarediti non salirono sulle imbarcazioni perché sapevano esattamente come sarebbero andate le cose durante il loro viaggio. Salirono a bordo perché avevano imparato a riporre fiducia nel potere, nella bontà e nella misericordia del Signore ed erano dunque disposti a rimettersi nelle sue mani e a mettere da parte ogni dubbio o paura che potevano aver avuto. Di recente nostro nipote Abe non voleva salire su una giostra, su uno di quegli animali che vanno su e giù, perché aveva paura. Ne preferiva uno che fosse fermo. Alla fine, sua nonna lo ha convinto che sarebbe stato al sicuro così. Fidandosi di lei, c'è salito. Poi, con un gran sorriso, ha detto: «Non mi sento al sicuro, ma lo sono». Forse è così che si sentivano i Jarediti. Fidarsi di Dio potrebbe non farci sentire al sicuro in un primo momento, ma poi arriva la gioia. Il viaggio non fu facile. Furono molte volte sepolti nelle profondità del mare a causa delle imponenti onde che si abbattevano su di loro. Tuttavia è scritto che il vento non cessò mai di sospingerli verso la terra promessa. Per quanto sia difficile da capire, specialmente i momenti della nostra vita in cui i venti sono forti e i mari sono turbolenti, possiamo trovare conforto nel sapere che Dio, nella sua infinita bontà, ci sospinge sempre verso casa. Il resoconto continua. Furono sospinti avanti e nessun mostro del mare poté sfasciarli, né alcuna balena poté causar loro danno, ed ebbero continuamente luce, sia sopra l'acqua che sotto l'acqua. Viviamo in un mondo in cui onde mostruose di morte, di malattie fisiche e mentali, e di prove e afflizioni di ogni tipo si abbattono su di noi. Tuttavia, dimostrando fede in Gesù Cristo e scegliendo di riporre fiducia in Lui, anche noi possiamo avere continuamente luce sia sopra l'acqua che sott'acqua. Noi possiamo avere la rassicurazione che Dio non smette mai di sospingerci verso la terra promessa. Mentre erano sbattuti qua e là nelle imbarcazioni, i Jarediti cantavano lodi al Signore e ringraziavano e lodavano il Signore per tutto il giorno, e quando veniva la notte non cessavano di lodare il Signore. Provavano gioia e gratitudine anche nel bel mezzo delle loro afflizioni. Non erano ancora giunti alla terra promessa, tuttavia gioivano delle benedizioni promesse per via della loro fiducia continua e resiliente in Lui. I Jarediti furono sospinti sulle acque per 344 giorni. Riuscite ad immaginarlo? Confidare nel Signore implica aver fiducia nei Suoi tempi e richiede quella pazienza e quella perseveranza che sopravvivono alle tempeste della vita. Infine i Jarediti approdarono sulla spiaggia della terra promessa e quando ebbero messo piede sulle spiagge della terra promessa si prostrarono a terra e si umiliarono dinanzi al Signore e versarono lacrime di gioia dinanzi al Signore a motivo della moltitudine dei Suoi teneri atti di misericordia verso di loro. Credo che le imbarcazioni possano essere usate per rappresentare il potere espiatorio di Gesù Cristo e le promesse della Sua alleanza. Salire a bordo delle imbarcazioni è un'espressione della nostra fede nella Sua espiazione e nella Sua promessa di condurci a casa in sicurezza. Se saremo fedeli nel rispettare le nostre alleanze, anche noi un giorno arriveremo a casa in sicurezza. Ci inchineremo dinanzi al Signore e verseremo lacrime di gioia per la moltitudine dei Suoi piccoli atti di misericordia nella nostra vita, incluse le sofferenze che hanno fatto spazio a una maggiore gioia. Attesto che se nella vostra vita nella nostra vita sceglieremo di porre una fiducia continua e resiliente in Gesù Cristo e nei Suoi scopi divini, Egli ci rassicurerà, sussurrerà pace alla nostra anima e ci farà sperare nella nostra liberazione in Lui. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo, la Sua grazia è sufficiente, Egli è la luce, la vita e la speranza del mondo, non lascerà che periamo. Egli ha preparato la via ed è potente per salvare, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando ero bambino, un membro della chiesa si offrì di aiutare la mia famiglia ad affrontare il volo da Porto Rico a Salt Lake City per poter essere suggellata al tempio, ma cominciarono a presentarsi degli ostacoli. Marivid, una delle mie sorelle, si ammalò. I miei genitori, preoccupati, pregarono per sapere cosa fare e si sentirono ispirati a fare quel viaggio. Confidavano che se avessero seguito fedelmente il suggerimento del Signore, la nostra famiglia sarebbe stata protetta e benedetta. E così fu. Quali siano gli ostacoli che affrontiamo nella vita, possiamo confidare nel fatto che Gesù Cristo preparerà una via da seguire se avanziamo con fede. Dio ha promesso che tutti coloro che vivono fedelmente le alleanze stipulate con Lui riceveranno, secondo i Suoi tempi, tutte le benedizioni da Lui promesse. L'anziano Jeffrey R. Holland ha insegnato: alcune benedizioni vengono presto, alcune tardi, alcune arriveranno solo quando saremo in cielo, ma per coloro che abbracciano il Vangelo di Gesù Cristo vengono senz'altro. Moroni ha insegnato che la fede consiste in cose che si sperano e che non si vedono. Pertanto non disputate perché non vedete, poiché non riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della vostra fede. La nostra domanda dovrebbe essere: che cosa possiamo fare per affrontare nel modo migliore le prove che ci capitano? Nel suo primo discorso pubblico come presidente della Chiesa, il presidente Russell M. Nelson ha insegnato: quale nuova presidenza vogliamo iniziare con la fine in mente. Per questo motivo parliamo oggi da un tempio. Il fine per il quale ciascuno di noi si impegna è quello di essere investiti di potere in una casa del Signore, suggellati come famiglie, fedeli alle alleanze stipulate in un tempio che ci qualificano per il dono più grande di Dio, la vita eterna. Le ordinanze del tempio e le alleanze che stipulate al suo interno sono la chiave per rafforzare la vostra vita, il vostro matrimonio, la vostra famiglia e la vostra capacità di resistere agli attacchi dell'avversario. Il culto che rendete nel tempio e il servizio che vi svolgete per i vostri antenati vi benediranno con più rivelazione e pace personali e rafforzeranno il vostro impegno di rimanere sul sentiero dell'alleanza. Se seguiremo la voce di Dio e il suo sentiero dell'alleanza, Egli ci rafforzerà nelle nostre prove. Il viaggio che la mia famiglia fece al Tempio anni fa fu difficile, ma quando fummo vicini al Tempio di Salt Lake, mia madre, piena di fede, disse: «Andrà tutto bene, il Signore ci proteggerà». Fummo suggellati e mia sorella guarì. Questo accadde solo dopo che la fede dei miei genitori fu messa alla prova ed essi seguirono i suggerimenti del Signore. Questo esempio datomi dai miei genitori esercita tutt'oggi la sua influenza sulla nostra famiglia. Il loro esempio ci ha insegnato il perché della dottrina del Vangelo e ci ha aiutati a capire il significato, lo scopo e le benedizioni che il Vangelo offre. Comprendere il perché del Vangelo di Gesù Cristo può anche aiutarci ad affrontare le nostre prove con fede. In ultima analisi, ogni cosa che Dio ci consiglia e ci comanda di fare è un'espressione del suo amore per noi e del suo desiderio di darci le benedizioni riservate a coloro che sono fedeli. Non possiamo supporre che i nostri figli impareranno ad amare il Vangelo da soli. È nostra responsabilità insegnarlo loro. Mentre aiutiamo i nostri figli a imparare a usare saggiamente il loro arbitrio, il nostro esempio può ispirarli a fare le loro scelte rette. Vivere fedelmente aiuterà un giorno i loro figli a conoscere la verità del Vangelo da se stessi. Giovani uomini e giovani donne, cercate di apprendere le verità divine e di comprendere il Vangelo da voi stessi. Il presidente Nelson di recente ha consigliato: quale sapienza vi manca? Seguite l'esempio del profeta Joseph Smith. Trovate un posto tranquillo, umiliatevi dinanzi a Dio. Aprite il vostro cuore al vostro Padre Celeste. Rivolgetevi a Lui per ottenere risposte. Cercando la guida del vostro amorevole Padre Celeste, ascoltando il consiglio dei profeti viventi e osservando l'esempio di genitori retti, anche voi potete divenire un anello forte di fede nella vostra famiglia. Voi genitori, che avete figli che si sono allontanati dal sentiero dell'alleanza, aiutateli dolcemente a comprendere le verità del Vangelo. Iniziate ora, non è mai troppo tardi. Il nostro esempio di retto vivere può fare una grande differenza. Il presidente Nelson ha detto: come santi degli ultimi giorni, ci siamo abituati a pensare a Chiesa come a qualcosa che avviene nelle nostre case di riunione, supportata da ciò che ha luogo a casa. Abbiamo bisogno di rettificare questo modello. È giunto il tempo di una Chiesa incentrata sulla casa, supportata da ciò che avviene all'interno degli edifici che ospitano i nostri rami, rioni e pali. Si racconta la storia di una donna che era contrariata perché il figlio mangiava troppe caramelle. Per quanto gli dicesse di smetterla, lui continuava a soddisfare la sua voglia di dolce. Completamente demoralizzata, decise di portare il figlio a incontrare un uomo saggio che lui rispettava. Si rivolse all'uomo e disse: «Signore, mio figlio mangia troppe caramelle. Potrebbe, di grazia, consigliarlo di smettere?» L'uomo ascoltò con attenzione e poi disse al figlio: «Vai a casa e torna fra 2 settimane». La donna prese suo figlio e se ne tornò a casa, chiedendosi perplessa perché l'uomo non avesse chiesto al ragazzo di smettere di mangiare troppe caramelle. Tornarono dopo 2 settimane. Il saggio guardò direttamente il ragazzo e disse: «Ragazzo, dovresti smettere di mangiare così tante caramelle. Non ti fa bene». Il ragazzo annuì e promise che avrebbe smesso. La madre del ragazzo chiese: «Perché non glielo hai detto 2 settimane fa? Il saggio disse sorridendo: 2 settimane fa io stesso mangiavo ancora troppe caramelle». Quest'uomo viveva con tale integrità da sapere che il suo consiglio sarebbe stato efficace solo se lui lo avesse seguito. L'influenza che abbiamo sui nostri figli è più efficace se ci vedono camminare fedelmente sul sentiero dell'alleanza. Giacobbe, un profeta del Libro di Mormon, è un esempio di tale rettitudine. Suo figlio Enos descrisse l'influenza degli insegnamenti del padre. «Io Enos, sapendo che mio padre era un uomo giusto, poiché mi aveva istruito nella sua lingua e anche nella disciplina e negli ammonimenti del Signore, e benedetto sia il nome del mio Dio per questo, e le parole che avevo spesso sentito pronunciare da mio padre riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi penetrarono profondamente nel mio cuore. Le madri dei giovani guerrieri vivevano il Vangelo e i loro figli erano pieni di convinzione. Il loro comandante riferì: le loro madri avevano loro insegnato che se non avessero dubitato, Dio li avrebbe liberati. E mi rammentarono le parole delle loro madri dicendo: noi non dubitiamo che le nostre madri lo sapevano. Enos e i giovani guerrieri furono rafforzati dalla fede dei loro genitori, il che li aiutò ad affrontare le proprie prove con fede. Ai nostri giorni siamo benedetti con il dono del Vangelo restaurato di Gesù Cristo che ci solleva quando ci sentiamo scoraggiati o preoccupati. Abbiamo la rassicurazione del fatto che i nostri sforzi porteranno frutto nel tempo voluto del Signore se ci spingiamo innanzi attraverso le prove della nostra fede. Recentemente io e mia moglie abbiamo accompagnato l'anziano David A. Bednar alla dedicazione del Tempio di Port-au-Prince ad Haiti. Nostro figlio George, che è venuto con noi, ha detto dell'esperienza vissuta: «Fantastico, papà, non appena l'anziano Bednar ha iniziato la preghiera dedicatoria, ho percepito che la stanza veniva permeata di calore e luce. Quella preghiera ha accresciuto molto la mia comprensione dello scopo del Tempio. È davvero la casa del Signore». Nel Libro di Mormon, Nefi insegna che, se desideriamo conoscere la volontà di Dio, Egli ci rafforzerà. Egli scrisse: «Io, Nefi, essendo molto giovane e avendo anche un gran desiderio di conoscere i misteri di Dio, Invocai pertanto il Signore, ed ecco, Egli mi visitò e intenerì il mio cuore, così che credetti a tutte le parole che erano state dette da mio padre, pertanto non mi ribellai contro di lui come i miei fratelli. Fratelli e sorelle, aiutiamo i nostri figli e tutti coloro che ci circondano a seguire il sentiero dell'alleanza di Dio, in modo tale che lo Spirito possa istruirli e addolcire il loro cuore perché desiderino di seguirlo tutta la vita. Se penso all'esempio dei miei genitori, mi rendo conto che la nostra fede nel Signore Gesù Cristo ci mostrerà la via che ci riporterà alla nostra dimora celeste. So che i miracoli accadono dopo aver dato prova della nostra fede. Rendo testimonianza di Gesù Cristo e del suo sacrificio espiatorio. So che Egli è il nostro Salvatore e Liberatore. Egli è il nostro Padre Celeste. Si mostrarono quella mattina di primavera del 1820 al giovane Joseph Smith, il profeta della Restaurazione. Il presidente Russell M. Nelson è il profeta dei nostri giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta. E anche per i cambiamenti organizzativi ispirati che sono stati presentati. Ricordiamo alle bambine della primaria, alle giovani donne, alle sorelle della società di soccorso che la sessione delle donne si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. La trasmissione La Parola e la Musica andrà in onda domattina alle 9.30, dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Ronald A. Rasband del Quorum dei 12 Apostoli. Al termine del suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando Thy Spirit, Lord, has stirred our souls. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Craig C. Christensen dei 70.
Fratelli e sorelle, al termine di questa sessione mi auguro che possiamo tenere nel cuore la testimonianza che è nata in noi oggi delle verità del Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo la benedizione di trascorrere questo sacro tempo insieme per insaldare la promessa fatta al Signore Gesù Cristo, che siamo i Suoi servitori e che Egli è il nostro Salvatore. L'importanza di stringere promesse e alleanze e di osservarle grava da tempo sui miei pensieri. Quanto è importante per voi mantenere la parola data, essere considerati degni di fiducia, fare ciò che dite che farete, cercare di onorare le vostre sacre alleanze, avere integrità. Se viviamo attenendoci fedelmente alle promesse che abbiamo fatto al Signore e agli altri, percorreremo il sentiero e l'alleanza che riporta al nostro Padre nei cieli e sentiremo il Suo amore nella nostra vita. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è il nostro grande esempio quando si tratta di stringere promesse e alleanze e di osservarle. Egli è venuto sulla terra promettendo di fare la volontà del Padre. Ha insegnato i principi del Vangelo con le parole e con le azioni. Ha espiato i nostri peccati affinché potessimo vivere di nuovo. Ha onorato ciascuna delle sue promesse. Si può dire lo stesso di ognuno di noi? Quali sono i pericoli se imbrogliamo un po', se ci lasciamo un po' andare, o se non manteniamo del tutto i nostri impegni? Che cosa avviene se voltiamo le spalle alle nostre alleanze? Gli altri verranno a Cristo alla luce del nostro esempio? La vostra parola è sacra? Mantenere le promesse non è un'abitudine, è una caratteristica dell'essere discepoli di Gesù Cristo. Sempre consapevole delle nostre fragilità umane, il Signore ha promesso: siate di buon animo e non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino. Io ho sentito la Sua presenza quando ho avuto bisogno di rassicurazione, conforto, maggiore comprensione o forza spirituali, e mi sono sentito profondamente umile e grato per la sua divina compagnia. Il Signore ha detto: ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me e invoca il mio nome e obbedisce alla mia voce e rispetta i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che io sono. Questa è la sua promessa suprema. L'importanza di mantenere la parola data l'ho imparata da giovane. Ne è un esempio quando mi sono messo sull'attenti per recitare il giuramento degli Scout. La nostra collaborazione con i Boy Scout d'America, che sta per concludersi, sarà sempre un retaggio importante per me e per la Chiesa. All'organizzazione dello scoutismo, alle tantissime persone, uomini e donne, che hanno servito diligentemente come dirigenti degli Scout, alle mamme, a cui va un vero riconoscimento, e ai giovani uomini che hanno partecipato allo scoutismo, diciamo grazie. Proprio in questa sessione il nostro caro profeta, il presidente Nelson e l'anziano Cook hanno annunciato dei cambiamenti che riporteranno la nostra attenzione sui giovani e adegueranno le nostre organizzazioni alla verità rivelata. Inoltre, proprio domenica scorsa, il presidente Nelson e il presidente Ballard hanno spiegato il nuovo programma per i bambini e i giovani della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, previsto per tutta la Chiesa. È un'iniziativa mondiale, incentrata sul nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli sono uniti in questa nuova direzione e io porto personale testimonianza che il Signore ci ha guidati in ogni passo. Sono entusiasta che i bambini e i giovani della Chiesa siano al centro di questo progetto integrato, sia a casa che in Chiesa, il quale prevede l'apprendimento del Vangelo, il servizio, le attività e lo sviluppo personale. Il tema dei giovani per il prossimo anno, il 2020, parla della classica promessa di Nefi: andrò e farò. Egli scrisse: e avvenne che io, Nefi, disse a mio padre: andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figliuoli degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli comanda loro. Sebbene sia stata pronunciata molto tempo fa, oggi nella Chiesa teniamo fede a questa stessa promessa. Andrò e farò significa elevarsi al di sopra delle vie del mondo, ricevere rivelazioni personali e agire in base ad essa, vivere rettamente con speranza e fede nel futuro, stringere e rispettare le alleanze di seguire Gesù Cristo e di conseguenza accrescere il nostro amore per Lui, che è il Salvatore del mondo. Un'alleanza è una promessa reciproca tra noi e il Signore. Quali membri della Chiesa al battesimo facciamo alleanza di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, di vivere come Egli ha vissuto. Come coloro che sono stati battezzati nelle acque di Mormon, facciamo alleanza di diventare il suo popolo, di portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri. Piangere con quelli che piangono, confortare quelli che hanno bisogno di conforto e stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo. Il ministero che svolgiamo vicendevolmente nella Chiesa riflette il nostro impegno a onorare proprio quelle promesse. Quando prendiamo il sacramento, rinnoviamo quell'alleanza di prendere su di noi il suo nome e facciamo ulteriori promesse di migliorare. I nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane, sia grandi che piccoli, riflettono il nostro impegno verso di Lui. La sacra promessa che Egli ci fa in cambio è: se vi ricordate sempre di me, avrete il mio Spirito che sarà con voi. La mia domanda oggi è: teniamo fede alle nostre promesse e alleanze? O talvolta le consideriamo impegni presi in modo poco convinto e a cuor leggero, e a cui si può venir meno con disinvoltura? Quando diciamo a qualcuno: pregherò per te, poi lo facciamo? Quando ci impegniamo dicendo: verrò a dare una mano, poi lo facciamo? Quando ci impegniamo a ripagare un debito, poi lo facciamo? quando alziamo la mano per sostenere un membro della Chiesa in una nuova chiamata, che significa dargli supporto, poi lo facciamo? Una sera, quando ero giovane, mia madre si sedette con me ai piedi del letto e parlò sentitamente dell'importanza di osservare la parola di saggezza. Per via delle esperienze fatte da altri anni fa, mi disse: so cosa vuol dire perdere la spiritualità e la sensibilità per non aver seguito la parola di saggezza. Mi guardò dritto negli occhi e io sentii che le sue parole penetravano nel mio cuore. Oggi promettimi, Ronnie, è così che mi chiamava, che osserverai sempre la parola di saggezza. Le feci quella solenne promessa e l'ho mantenuta per tutti questi anni. Quell'impegno mi è servito tanto quando ero giovane ed ero con gli amici. Quando negli anni successivi, quando mi trovavo in ambienti lavorativi dove determinate sostanze circolavano liberamente, ho preso in anticipo la decisione importante di seguire le leggi di Dio e non sono mai dovuto ritornare sulla decisione. Il Signore ha detto: io e il Signore sono vincolato quando fate ciò che dico. Ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Che cosa sta dicendo a coloro che si attengono alla parola di saggezza? La promessa è che avremo salute, forza, saggezza, conoscenza e angeli che ci proteggeranno. Alcuni anni fa, io e la sorella Rasband eravamo al Tempio di Salt Lake per il suggellamento di una delle nostre figlie. Mentre eravamo fuori dal Tempio con una figlia più giovane, che non era ancora abbastanza grande per partecipare alla cerimonia, e abbiamo parlato dell'importanza di essere suggellati nel Sacro Tempio di Dio. Come mi aveva insegnato mia madre anni prima, abbiamo detto a nostra figlia: vogliamo che tu sia suggellata sana e salva nel Tempio, e vogliamo che tu ci prometta che quando troverai il tuo compagno eterno, uno dei vostri appuntamenti sarà al Tempio per essere suggellati. Ci ha dato la sua parola. Da allora ha dichiarato che il nostro discorso e la sua promessa l'hanno protetta e l'hanno ricordato ciò che era più importante. In seguito ha stipulato sacre alleanze quando è stata suggellata al marito nel Tempio. Il Presidente Nelson ha insegnato: aumentiamo il potere del Salvatore nella nostra vita anche quando stringiamo sacre alleanze e le onoriamo con meticolosità. Le nostre alleanze ci legano a Lui e ci danno potere divino. Quando manteniamo le promesse che ci siamo fatti reciprocamente, siamo più propensi a mantenere le promesse fatte al Signore. Ricordiamo le parole del Signore: in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Riflettete con me su alcuni esempi di promesse contenute nelle Scritture. Ammon e i figli di Mosia, nel Libro di Mormon, si impegnarono a predicare la parola di Dio. Quando fu catturato dalle forze lamanite, Ammon fu portato dinanzi a Lamoni, il re lamanita. Egli promise al re: sarò il tuo servo. Quando dei predoni andarono a rubare le pecore del re, Ammon tagliò loro le braccia. Il re ne rimase talmente stupito che ascoltò il messaggio evangelico di Ammon e fu convertito. Ruth, nell'Antico Testamento, promise a sua suocera: dove andrai tu, andrò anch'io. E mantenne la sua parola. Il buon samaritano, in una parabola del Nuovo Testamento, promise al locandiere a cui chiese di prendersi cura del viaggiatore ferito: tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Zoram, nel Libro di Mormon, promise di andare nel deserto con Nefi e i suoi fratelli. Nefi raccontò: quando Zoram ci ebbe fatto un giuramento, i nostri timori a suo riguardo cessarono. Che cosa dire dell'antica promessa fatta ai padri, come descritto nelle Scritture, secondo la quale il cuore dei figli si volgerà ai loro padri? Nella vita preterrena, quando abbiamo scelto il piano di Dio, abbiamo fatto la promessa di contribuire a radunare Israele da entrambi i lati del velo. Siamo entrati in società con il Signore, ha spiegato anni fa l'anziano John Witzel. L'attuazione del piano diventò non soltanto compito del Padre e del Salvatore, ma anche compito nostro. Il raduno è la cosa più importante che sta avvenendo sulla Terra oggi, ha detto il Presidente Nelson mentre viaggiava per il mondo. Quando parliamo del raduno, stiamo semplicemente affermando questa verità fondamentale. Ciascuno dei figli del nostro Padre Celeste, da entrambi i lati del velo, merita di ascoltare il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Quale apostolo del Signore Gesù Cristo, concludo con un invito e con una promessa. Primo, l'invito. Vi invito a trattare le promesse e le alleanze che fate con il Signore e con gli altri con grande integrità, sapendo che la vostra parola è sacra. Secondo, vi prometto che se lo farete, il Signore confermerà le vostre parole e sancirà le vostre azioni mentre vi sforzerete con diligenza instancabile di fortificare la vostra vita, la vostra famiglia e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Egli sarà con voi, miei cari fratelli e sorelle, e voi potrete con fiducia attendere di essere accolti in cielo, affinché possiate, in tal modo, dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine, poiché il Signore, di Dio, l'ha detto. Questo attesto e prometto nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre Celeste, ti vogliamo bene e siamo molto grati per l'opportunità che abbiamo avuto di sentire e di imparare i messaggi di questa conferenza generale. Siamo grati per le testimonianze del Salvatore Gesù Cristo, il nostro Redentore. Li vogliamo bene, in particolare riconosciamo il grande battaglione dei giovani in questa Chiesa e il messaggio che è stato condiviso in questa conferenza e che possa rafforzarli. Riconosciamo la loro forza, il coraggio, la loro fede e riconosciamo il fatto che i loro genitori li aiutano e dichiariamo di benedirli e di benedire anche i loro dirigenti, i vescovi e tutti quelli che lavoreranno con loro affinché possano nutrire questo grande battaglione. Siamo grati per tuo figlio Gesù Cristo e per la benedizione della seconda venuta. Ti preghiamo affinché possiamo focalizzarci su noi stessi, su quello che possiamo fare, sulla nostra spiritualità. Ti preghiamo affinché possiamo essere aiutati nel seguire il profeta. Siamo grati per il Presidente Nelson, per la sua dirigenza e per la sua missione e per l'ispirazione che riceve dal cielo. Esprimiamo la nostra gratitudine e riconosciamo la tua mano in ogni cosa. Facciamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 189esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro composto da membri residenti entro i confini dei pali dell'area di Provo, nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.